Oscar Damiani, prima hai detto che sono di Brescia, volevo chiederti un po' come stai vivendo questo momento, visto che Brescia è una delle città che sta soffrendo tantissimo.
È dura ovviamente, la mia famiglia, le mie sorelle, mia mamma che ha 94 anni, non esce di casa, sta attenta, sta bene, per fortuna non ho avuto grandi, diciamo, perdite in questi giorni, anche se qualche amico purtroppo ci ha lasciato, penso all'amico Ezio Vendrame, che è stato per qualche anno mio compagno di squadra, anche se non è stato per il coronavirus, però è una perdita che mi fa molto male, un ragazzo che aveva grandissime qualità, che ha fatto forse un po' meno nella sua carriera, però che lascia un bel ricordo in tutti noi.
Mm-hmm. Approfitto anche della presenza di Pietro, visto che Oscar Damiani ha citato Ezio Vendrame, insomma lo conosce bene anche Pietro, anche a te chiedo un ricordo.
È stato mio compagno a Napoli.
Esatto.
E diciamo così, era un gran ragazzo, calcisticamente si è un po' buttato via, nel senso che se fosse stato, tra virgolette, perché poi bisogna vedere qual è la normalità, un po' più come era Oscar, come ero io, come erano tanti altri, avrei fatto una carriera molto molto più importante, perché le qualità tecniche erano infinite, cioè come trattava la palla lui, quello che faceva con la palla lui, l'ho visto fuori a pochi altri grandi campioni. E lì a Napoli poi invece atteggiamenti non andarono a Vinicius, lui giocò solo 3 partite, che tutto ridere, perché era uno che doveva giocarne 30 di partite. Allora il campionato era 16 squadre, quindi 15 partite e doveva giocare 30 per qualità.
Oscar Damiani, vengo da te, c'è un aneddoto che vuoi raccontare, un ricordo particolare che di Ezio? Noi stiamo mandando adesso, mentre voi parlate in televisione, delle bellissime foto proprio di Ezio Vendrame con la maglia del Vicenza in questo caso.
Noi abbiamo giocato insieme a Vicenza e quindi me lo ricordo bene, lui aveva 2 anni più di me ed eravamo molto amici, perché insomma eravamo molto giovani, eravamo sempre in giro. Mi è capitata proprio sotto mano in questi giorni una bellissima foto di una serata da De Gobi, proprio con Ezio Vendrame, con Cinevigno, di Alma Santos, il grande terzino della nazionale, Stanzial, Bagatti, Faloppa, quindi la storia di quel Vicenza dei fini anni 60, primi anni 70, e quindi è stato un ricordo veramente incredibile, e proprio l'altro giorno è mancato, quindi è stata una cosa. E lui era un ragazzo, devo dire che non è stato un grande calciatore, perché la retorica non fa per me. È stato un bravo giocatore, un giocoliere, poteva fare molto di più. Una volta mi ricordo, durante una partita, è salito sul pallone con 2 piedi, ha messo la mano alla testa come per dire guardo lontano, no? Con la visiera, no? Ma non c'entrava niente questo con il calcio. Lui era un talento come scrittore, lui ha scritto tanti libri, tante poesie, è stato molto bravo, migliore in quello che come calciatore, però questa parte di Vendrame nessuno la conosce. Io dico, andate a rileggervi qualche libro o qualche romanzo di Ezio, e veramente capirete che ragazzo era. Poi dopo è stato anche un bravo calciatore, ha giocato in A, ha giocato in B, però diciamo che il suo talento ogni tanto era fine a se stesso. Invece il calcio deve essere verso la squadra, verso i compagni. Lo dico, voglio dire, perché sono stato suo grande amico, eravamo proprio giovani, abbiamo passato dei momenti, potrei scrivere un libro tra la mia amicizia e Vendrame, però penso che ci vorrà qualche tempo, ancora non è ancora troppo fresca veramente la storia e la commozione per la mancanza di Ezio.
Pietro Carminiani, chiedo anche a te se hai un ricordo, un aneddoto particolare. Ecco.
Guarda, io ne potrei citare uno, quando prese la chitarra e si mise a suonare in una serata in cui intervenne anche il presidente Perlaino e ci fu anche un dibattito anche un po', diciamo così, anche un po' polemico, ma particolare che volevo ricordare è quello che ha detto Oscar, perché quella cosa lì di montare sul pallone, di fare mettere la mano a modo di visiera, l'ha fatta a Napoli durante una partita d'allenamento, e diceva, voleva dire, ma dove siete che non vi vedo nessuno, smarcatevi, cioè, ma è una cosa, fu una cosa incredibile, che io ho in mente, e quando Oscar l'ha lamentata ha detto, si vede che le faceva da qualsiasi parte, perché
l'ha fatta anche in Serie A una volta,
in Serie A
giocavamo insieme, cioè.
Qualcuno mi ha detto anche che l'ha fatto in Serie A, mi sembra una partita contro la SPAL, correggimi se sbaglio.
Francamente la mia memoria mi aiuta, però so che lo dice e che quindi ero in campo, insomma.
Insomma, dei ricordi di lui. Poi ne parleremo anche dopo, alle 15 avremo Giancarlo Dotto, che tra l'altro ha scritto la prefazione del suo libro Mi mandi in tribuna e godo.
Lo ricordo, l'ho letto. Me lo ricordo bene quel libro.
Dopo ne parleremo successivamente. Vado a dare il buon pomeriggio a Giancarlo Dotto. Ciao Giancarlo, ben trovato, grazie.
Ciao a voi, buongiorno, ciao.
Allora, Giancarlo, intanto come sempre grazie per aver accettato il nostro invito. E poi ti dico, insieme a te mi fa molto piacere, c'è un collega che ho avuto modo anche di vedere l'intervista, una delle ultime interviste video realizzate con Ezio Vendrame, Hervé Bricca, che è qui con noi, che tra l'altro con Documenta TV realizza molti speciali, no? E quindi ho avuto modo e il piacere di vedere proprio questa intervista a Ezio Vendrame. Lo vado a salutare, quindi buon pomeriggio Hervé Bricca, grazie per aver accettato il nostro invito.
Buon pomeriggio a voi, buongiorno a tutti.
Grazie, c'è anche Giancarlo Dotto. Allora, io colgo l'occasione insieme a voi un po' per parlare di questo personaggio. Abbiamo letto in questi giorni tante belle cose. Giancarlo, vengo da te, che tu hai avuto modo anche qualche tempo fa, mi ricordo, qui con noi l'avevi citato anche in una chiacchierata che avevamo fatto, e ti chiedo insomma un po' di parlarci di lui proprio dal punto di vista anche della persona, soprattutto più del calciatore. Prima ce ne ha parlato Oscar Damiani come calciatore, ma poi è andato subito sull'uomo, quindi ti chiedo un po', tracciamo un po' il suo profilo, ecco.
Allora, sì, io come calciatore di lui ho un vago ricordo, vago ma sufficiente però per ricordare quanto fosse estroso e ricco di talento. Io ho conosciuto la persona, l'uomo, quando aveva già ormai 50 anni e con il calcio giocato aveva smesso, ma stava smettendo proprio con tutto il mondo del calcio. Quando l'ho conosciuto io allenava i bambini della San Vitese, San Vito al Tagliamento, perché sosteneva che era l'unico modo possibile per lui di restare nel mondo del calcio, a salvo poi dire quella frase che è stata riportata più spesso, per cui avrebbe preferito allenare una squadra di orfani, perché volendo dire nel modo suo tipico estremo che in questo caso i genitori erano solamente una zavorra che complicava il suo lavoro. Ezio Vendrame, per come l'ho visto io, per come l'ho conosciuto io, per come gli ho voluto bene io, era un uomo che amava molto le donne, ma era un uomo anche con una sensibilità femminile, come raramente ho conosciuto io. Nell'articolo che ho scritto in sua memoria, che è uscito ieri, sì, ho ricordato che tutte le volte che ci vedevamo da lui a seguito allenamento, nel momento del saluto era il momento più straziante. Lui ci salutava, me e l'amico Marcello, che andavamo a trovarlo, ci salutava dicendo: non fatemi mai più vedere, perché per me il momento della separazione è un momento insostenibile. E quindi l'ho trovato assolutamente coerente che a un certo punto sia sparito quasi del tutto, salvo occasionali e rarissime apparizioni pubbliche. Era un uomo profondamente libero, con una sensibilità morbosa, che nel momento in cui incrocia nella sua vita la conoscenza e l'esperienza del mondo di Piero Ciampi, il calciatore livornese, questo crea un cortocircuito terribile e memorabile, allo stesso tempo esaltante nella sua vita. Il suo lirismo, che aveva tenuto dentro e che aveva coniugato per lo più con le sue stravaganze da calciatore, a quel punto diventa centrale nella sua vita, e da lì in poi c'è Ezio Vendrame che sappiamo, Ezio Vendrame poeta, Ezio Vendrame anarchico, Ezio Vendrame che taglia un po' i ponti con tutto e con tutti.
Ma come l'hai conosciuto, Giancarlo? Com'è nato il vostro rapporto?
Ma attraverso un amico comune, Marcello Micci, che fu quello che all'epoca in cui Ezio Vendrame giocava, anzi non giocava nel Napoli, perché fu fortemente voluto da Vinicio in quel Napoli.
E poi non giocò mai.
Non gioca mai perché va subito in rotta di collisione con Vinicio. Poi in realtà Ezio mi ha raccontato in privato
diciamo per essere sintetici, per non scendere nei dettagli, che fu una storia di donne, insomma, anche lì, tanto per cambiare. Una donna che l'ho mise un po' ai margini rispetto a quello che era l'idea e le scelte di Vinicio. Fu quello che poteva essere il suo apice da calciatore, è stato un po' l'inizio della sua discesa. Quindi io l'ho conosciuto attraverso Marcello Micci, che a Napoli incontra Ezio Vendrame. All'epoca Marcello Micci era un manager che si occupava di profumi cosmetici e viveva in questo albergo, incontra Vendrame e cominciano a parlare di Ciampi, di Leo Ferré, e comincia a iniettare nella sua testa, assolutamente molto predisposta, molto bisogna, diciamo che aspettava solamente l'incontro giusto, comincia a iniettare questa overdose di poesia, di bellezza, di lirismo, e lì parte. Dopodiché me ne parla e il mio desiderio di incontrarlo si realizza, andiamo insieme a San Vito al Tagliamento. Lui, la prima cosa che fa, appena mi incontra e mi conosce, di portarmi alla tomba di Pierpaolo Pasolini a San Vito a Casarsa. Mm-hmm. La prima cosa che fa, come una specie di atto così programmatico, per dire io sono questo e da qui si parte, e da lì in poi è nato un bellissimo rapporto che è durato nel tempo, fino a che lui non decide appunto di tagliare con tutti, e soprattutto con gli amici cari, perché come dicevo prima la separazione era per lui insostenibile.
L'ultima volta che lo hai sentito?
Ma tanti anni fa, poi con Marcello pensavamo sempre di organizzare una spedizione al nord per andare a cercarlo. Lui non aveva il cellulare, o se ce l'aveva, poi non so neanche se ce l'ha avuto, lo teneva spento, non aveva schedature telefoniche. Insomma, a un certo punto ha fatto un po' perdere le tracce di sé, a un certo punto si è dedicato anche ad amori violenti come erano sua natura. Lui era un violento, che però è una violenza legata alla sua sensibilità, cioè la sua sensibilità era violenta, morbosa, non ti lasciava scampo, non ammetteva compromessi, e questo è il ricordo più bello che ho di lui. Mi spiace solo di una cosa, che il pezzo che si tolto il giorno aveva un unico destinatario, era lui, ma lui non potrà mai leggerlo.
Allora, voglio sentire anche Hervé Bricca, che ha realizzato un'intervista proprio a Ezio Vendrame, tra l'altro un'intervista realizzata proprio sul Cirio della Strada, Hervé, no? Quello che ho visto nel video, e vi siete fatti questa chiacchierata di circa 24 minuti, 25 minuti. Intanto ti chiedo di che periodo è, e poi se ci racconti anche un qualcosa, diciamo, dietro la telecamera, quello un po' il backstage, qualcosa, qualche curiosità, ecco.
Ah sì, beh, stiamo parlando naturalmente di un po' di anni fa. Concordo pienamente con quello che ha detto l'ultimo collega Dotto prima. Ad un certo punto della sua vita lui ha voluto staccare completamente tutto e staccarsi completamente da tutto, e fortunatamente l'ho incontrato prima di questa sua separazione con il suo mondo, e stiamo parlando di un po' di anni fa. Eravamo a Udine, io l'ho incontrato grazie ad un numero di telefono che aveva fortunatamente un mio collega che viveva in zona. E il bello è certamente dietro le quinte, cioè lui ha pensato addirittura, tu hai detto che l'intervista è stata fatta lungo la strada,
sì.
Anche perché era il suo grande desiderio, anzi direi di più, e non mettiamoci a ridere, voleva farla seduto per terra. E lui ha detto, ma Ezio, per favore, siamo insomma a un minimo di questo per rendere l'idea del personaggio che era. Ma che bello, dai, così è più genuino e tutto. Naturalmente non c'erano delle panchine in quella zona lì, allora ci siamo messi di fianco proprio a una piccola chiesa, proprio lungo la strada.
Sì,
ed era veramente il suo, diciamo, non avessimo fatto quello probabilmente non avrebbe proprio parlato, perché desiderava essere diverso sempre dagli altri e vivere in una maniera molto spontanea, molto genuina.
Quanto ha pagato secondo voi, intorno da Giancarlo, anche un po' la sua infanzia particolare, difficile, no? Giancarlo?
Ma sappiamo bene che l'infanzia, cioè quello che tu vivi negli anni dell'infanzia resta un marchio che poi tu elabori in una direzione
o nell'altra, perché certamente ti segna come destino, questo non c'è dubbio. Quindi sicuramente c'è questa traccia, c'è questa interpretazione che è assolutamente esatta, se non che lui si ritrova ad avere tra i piedi, il caso di dire un talento straordinario, no? Aveva due piedi che erano due Stradivari, erano veramente si ritrova a fare il calciatore quasi contro la sua volontà, ma già dai tempi della SPAL, delle sue prime squadre, già in forte opposizione con quello che era il sistema e le ipocrisie tipiche di un mondo come quello del calcio, di un gruppo come quello di una squadra di football, no? E quindi incidenti a catena, no? Io racconto nel mio pezzo l'incidente a Ferrara, in quella SPAL dove giocava Fabio Capello, tra l'altro, del quale lui non parla con grande simpatia, cioè con rispetto come calciatore, ma non con simpatia come persona. Ecco, lui si innamora follemente di una ragazza che all'epoca faceva il mestiere, era una prostituta, e lui la chiamava la mia principessa, no? E se non che ci fu una soffiata all'interno della squadra rispetto a questa sua relazione. Lui si dava malato per passare settimane e mesi interi nel letto con questa fanciulla, ci fu una soffiata e fu quindi respinto con la lettera scarlata, no? Con il marchio di abiezione, fu mandato all'attore in esercizio. Quindi il suo rapporto con il mondo del pallone è sempre stato un rapporto di conflitto, di inadeguatezza, e abbiamo parlato anche del Napoli, della storia con Vinicio, insomma. Quando incontra Piero Ciampi, siccome la vita, come si sa, è veramente l'arte, la fortuna, la felicità o l'infelicità degli incontri, quando incontra Piero Ciampi è il suo terremoto, è la mina che fa saltare in aria la sua vita in una direzione che però era per lui la giusta direzione.
Che è quella, infatti prima Oscar Damiani proprio ha sottolineato, dice sì, si parla, ok, il calciatore, ma un poeta, proprio quello che ha scritto, ha detto vi invito ad andare a leggere Oscar Damiani prima i suoi libri, insomma quello che ha scritto, ha detto veramente un poeta, lo ha definito. E vado da Hervé Bricca. Hervé, mi ha colpito una cosa, cioè lui nella tua intervista ha detto le donne le ho amate tutte, anche per poco, ma io le ho amate tutte.
Sì, certo, no, naturalmente adorava, come ho detto prima, adorava le donne sino alla follia, ma non era una follia, era veramente un amore alla Vendrame, difficile da spiegare, cioè talmente intenso che probabilmente la stragrande maggioranza delle persone non riescono a capire. A me mi colpiva...
Posso dire una cosa a proposito di questo?
Certo, Giancarlo, vai.
Ecco, io ha ragione... Ha ragione amico a dire questo, io lo definirei così, cioè Ezio aveva questa incredibile e rara capacità di combinare quello che era l'amore fisico, l'amore più fisico, anche più boccaccesco della parola, con l'amore cortese, con l'amore provenzale, l'amore cortese, cioè l'amore della pura astrazione. Riusciva a combinare, in genere sono due elementi che sono separati, perché l'amore cortese quasi non prevede il contatto fisico e viceversa. Lui riusciva a combinare nella stessa persona questi due aspetti dell'amore, veramente credo che sia una delle rarissime persone che abbia mai conosciuto, forse l'unica che riuscisse a combinare queste due polarità.
Hervé.
Sì, certamente. Io personalmente non ho mai conosciuto una persona del genere. E scioccava veramente ascoltare certe frasi. Mi parlava, per esempio, in quel periodo in cui io l'ho conosciuto, quella chiacchierata lungo la strada,
sì.
Fortunatamente non per terra, e mi raccontava, insomma, di una sua grande amica che era non aveva mai avuto, insomma, un flirt con questa ragazza, ma aveva talmente un amore profondo, ma di una profondità spaventosa, che la descrive, e poi la descriveva talmente bene che primo sembrava un libro aperto, secondo si trasforma tutti in una poesia, e terzo stupidi anche che non avesse fatto niente con lei, però te lo diceva in una maniera che eri per forza, gli credevi per forza. E allora ecco, quello non era soltanto sesso tantissime volte, ma era proprio un amore, ripeto, profondissimo. Ecco, questo è l'amore che Ben Grane aveva verso le donne.
C'era la trasfigurazione del poeta, lui in questo era un poeta assoluto, nella trasfigurazione, nel modo in cui trasfigurava tutto. Amici, donne, cose, persone, tutto.
Certo.
Giancarlo, c'è una domanda che vi voglio girare a tutte e due, a Giancarlo Dotto e Hervé Bricca, di un ascoltatore. Dice: scusate, ma Vendrame che cosa ha fatto di così importante? È una domanda. Ecco, anche perché insomma magari qualcuno va a vedere soltanto, no, la figurina, l'immagine del calciatore, e non leggendo grandi cose dici: ma cosa ha fatto di così importante, che ne hanno in questi giorni parlato moltissimi, no? Giancarlo, parto da te. C'è Giancarlo? Abbiamo perso? Hervé Bricca, ricomincio da te allora, vai.
Sì, Giancarlo, il collega si è perso.
Sì, lo ritroviamo subito.
Ma certamente, se guardiamo il curriculum, non stiamo parlando del più grande calciatore della storia italiana, un giocatore che comunque ha disputato la sua egregia Serie A, la sua egregia Serie B, dunque stiamo parlando del calcio professionistico. Secondo è il personaggio, che ha sempre incuriosito tutti, ha incuriosito i miei colleghi, ha incuriosito me stesso.
Per la sua particolarità, no?
La sua particolarità, abbiamo detto prima del rapporto con le donne, viene subito in mente questo, c'è il rapporto con i suoi compagni di squadra, c'è il rapporto c'è il come vivere quotidianamente la vita. Lui mi ha scioccato particolarmente, se guardate l'intervista la notate, c'è un passaggio in cui racconta della sua grande goduria nel momento in cui giocava lui a pallone a quei livelli, in quel periodo, e mi parlava, per me, è lui che parlava di questo, raccontava: non è per me la cosa importante fare gol, perché il momento in cui uno segna, io per esempio segnavo, poi finiva tutto.
Esatto.
Questo finire tutto, lui lo considerava, Vendrame lo considerava una cosa catastrofica, come un pugno in un occhio. Se ci pensiamo bene, io sul momento, probabilmente durante l'intervista, non riuscivo bene a capire, talmente è avanti coi pensieri questo uomo, era avanti, che lo guardavo un po' strano. Poi riflettendoci, non aveva tutti i torti, cioè lui godeva per questo orgasmo.
Lui ha detto: il gol è l'atto finale, no? È come quando fai l'amore alla fine, dice, invece esatto. È tutto quello che c'è prima che è godurioso. Esatto. Quindi l'assist, esatto. Il passaggio, esatto. La creazione del gioco. Giancarlo, ci chiedeva un ascoltatore che cosa ha fatto di così importante Vendrame, poi è caduta la linea, però ci siamo collegati un po' al suo personaggio, non tanto al campo, ma a quello che ha rappresentato. Come ti senti di rispondere all'ascoltatore?
Cosa ha fatto di importante? L'abbiamo detto fino adesso, credo che sia stata la rottura totale. Se tu pensi allo stereotipo del calciatore anche di oggi, devi andare veramente all'estremo, all'altro estremo, per capire, cioè, Vendrame, in un mondo come quello del calcio, che è un mondo che sussiste a patto di un conformismo necessario, un conformismo assoluto, ci sono pochissime eccezioni, no? Avete avuto spesso come ospite Gianfranco Zigoni, per esempio, no?
Sì.
E pochi altri.
Che non sta
Meroni,
bene, abbiamo contattato, purtroppo non sta bene, magari lo risentiremo più avanti. Sì.
Bene.
Mi piace, gli mando un saluto. Quindi Ezio citava spesso Gigi Meroni, Giorgio Best, per il quale scrisse, dopo la morte del quale scrisse un pezzo veramente straordinario, tra l'altro, Ezio Vendrame. Quindi lui rappresentava la rottura totale con il prototipo, con lo stereotipo del calciatore. Già questo misura la sua grandezza. Ma poi io vorrei dire che al di là di questo, a un certo punto lui comincia a scrivere cose. Tu hai citato prima la prefazione di un libro, no? Se
sì.
Mandare in tribuna Godo, il titolo più o meno.
Sì.
Lui comincia come poeta molto naif, cercando di ascoltare i grandi, no? E per lui i grandi erano soprattutto, non ho detto, Ciampi, Leo Ferré, eccetera. Quindi comincia orecchiando come veramente come un poeta che veramente si accontenta tanto di scrivere come atto di sopravvivenza. Ma poi le sue ultime cose sono cose assolutamente di qualità. Lui arriva a scrivere nel suo eremo, nella sua
nella sua totale vocazione alla solitudine, nella sua cameretta da 20 metri quadri, arriva a scrivere cose notevoli, cose importanti. Quindi da questo punto di vista la storia del calcio rappresenta un esempio unico e probabilmente irripetibile. Io credo che basti per raccontare, per spiegare la grandezza di Enzo Vendrame.
Vi chiedo, nel finale, la fragilità di Vendrame qual era? Parto da Hervé, Hervé Bricca.
Mamma mia, è una domanda un po' difficile, sapendo che l'ho conosciuto in quella, in quell'oretta e basta. Posso pensare, mamma mia, diventa difficile capire la, la fragilità che potesse avere. Io credo che era un uomo che probabilmente, sì, naturalmente molto sincero, forse fin troppo, però con un briciolino dentro di un qualcosa che non lo esprimeva con tutti noi e probabilmente anche con i suoi amici. Voglio credere che alla fine, insomma, si sia portato dietro questo meraviglioso uomo dei piccoli misteri. E un mistero è, per esempio, non essere diventato un calciatore con un livello un po' più alto, perché ci sono alcune frasi che mi diceva, sì, però certo, fossi stato un giocatore del Milan, a volte non so se era una battuta, e questo è un mio dubbio che mi terrò sempre, oppure una profonda verità che aveva dentro, una piccolissima nuvola che aveva dentro il suo inconscio. E non lo so, mi terrò sempre questo dubbio, e me lo voglio ricordare, insomma, lo voglio ricordare come un uomo di una sincerità spaventosa e di un uomo di una limpidezza spaventosa.
Giancarlo Dotto.
Ecco, io non so se posso aiutare il nostro amico, anche perché convivere con un dubbio tutta la vita è una cosa abbastanza, è una sofferenza, è una cosa complicata, quindi io provo ad aiutarlo a dissipare questo dubbio. Io ho vissuto ore e ore di grande intimità con Ezio, ore vissute nelle sue camere, a parlare veramente di tutto, ad ascoltare di tutto, cioè, quindi per me è abbastanza chiara, abbastanza lampante cosa fosse anche per un problema di affinità, cosa fosse la sua fragilità era dover convivere con quello che dicevo all'inizio, con una sensibilità morbosa, quasi femminea, e il non poterla assecondare, ma soprattutto il fatto che questa sensibilità non trovasse nei canoni della vita normale, figuriamoci in quelli del calcio, non trovasse mai una corrispondenza. Lui era sempre in cerca di corrispondenza, di amorosi sensi, e però quando la trovava il momento della separazione era lacerante. Quindi era un uomo che riusciva, un uomo che da questo punto di vista era un fuoco, una fiamma sempre accesa, un languore sempre acceso, però riusciva straordinariamente, questa spiega la qualità dell'uomo, a travestirla, a trasformarla spesso, celebri le sue gag quando raccontava storielle vere o immaginarie che gli erano successe, riusciva a catturare l'attenzione della gente anche per mezz'ora di seguito, quindi riusciva poi a trasformare questa cosa, a trasfigurare anche se stesso. Ma in sintesi, sostanzialmente, per rispondere alla domanda sulla sua fragilità, l'impossibilità di convivere con una sensibilità esagerata.
Quindi è la sensibilità. Allora, io voglio ringraziare tantissimo Giancarlo Dotto per essere stato con noi.
Grazie
e averci
voi,
raccontato un po' Vendrame. Grazie Giancarlo, buon lavoro, a presto,
ciao,
un
voi,
caro
ciao,
abbraccio.
Grazie.
E voglio ringraziare anche Hervé Bricca, e tra l'altro Hervé, ti dico, noi nella parte finale della trasmissione rimanderemo questa intervista video audio che tu hai realizzato sul ciglio della strada, che a me è piaciuta tantissimo, proprio nella sua semplicità. È venuta
certo,
proprio la diciamo così, la realtà di un'intervista fatta certo, sulla strada. Guarda, ti devo dire che mi è piaciuta tantissimo, ti faccio veramente i complimenti.
E
ci risentiremo magari più avanti, Per il momento ti ringraziamo tantissimo, grazie ancora Hervé Bricca. Questa intervista realizzata da Hervé Bricca, il collega che è intervenuto oggi di Documenta TV, che realizzano proprio interviste non soltanto di sport. Questa è stata realizzata qualche tempo fa, Ezio Verdrame sul ciglio della strada. E allora adesso c'è la possibilità di riascoltarlo chi sta in radio, mentre c'è la possibilità di vederlo chi è davanti all'applicazione di TMV Radio, chi è davanti al canale 298 del digitale terrestre e davanti all'839 di Sky. Quindi ci andiamo a rivedere questa intervista realizzata dal collega Hervé Bricca a Ezio Verdrame. Prego.
Ma guarda che abbiamo Verdrame, friulano doc, un personaggio veramente, mi passi il termine, se ti considero un personaggio atipico.
Ma considerami come vuoi, non è che ci mancherebbe, ho talmente rispetto io dell'opinione degli altri, anche se alcune volte non la condivido.
Lui non è un anarchico, non disturba nessuno, non... lui è corretto con tutti.
Un'infanzia, adesso non so se è bello parlarne velocemente, un'infanzia brutta quella di Verdrame, un'infanzia contraddistinta da un orfanotrofio, da una famiglia che insomma ha avuto...
Vabbè, ma comunque per me, siccome io non sono molto, non sono affatto presuntuoso, però se l'infanzia mi ha fatto essere... è quello che sono, ho avuto un culo della Madonna, nel senso che non rimpiango affatto la mia infanzia, anche perché molto probabilmente dalla mia infanzia ho capito che se le cose non le conosci col cuore cammini senza gambe, e non sono le cose che si vedono che esistono, ma sono soltanto quelle che si sentono.
Non ti pugnala mai alla schiena?
Io, per la gente così che relativamente mi conosce, ho fatto un sacco di sbagli, e quelli che loro li considerano sbagli sono i capolavori della mia vita, che io rifarei sempre, capito?
Vive la sua vita così? Dopo c'è chi... a chi lo denigra e chi lo ama come me.
Parliamo naturalmente, guardandoti, conoscendo un po' la tua storia, ci sono le sregolatezze, no? Il Verdrame calciatore che usciva dai ritiri e faceva le cose che faceva, durante le partite combinava quello che combinava. Vogliamo raccontarle un pochettino? Per esempio, la cosa curiosa che mi ha scioccato molto è la gallina al guinzaglio, è vero?
No, questa qua è una puttanata.
Questa che... è una foto, sapevo di Meroni, per esempio.
Bravo, ecco, la gente alle volte, sai, ha bisogno di sognare, mi dicono, è vero che giravi con una gallina al guinzaglio? Cioè, molto probabilmente sì, gli dico io, perché non li voglio deludere, cosa vuoi, non è grave, c'è gente che vede la Madonna, c'è... io pure che la gente sia contenta, li assecondo in tutto, anche perché non costa niente. È vero che ho girato con delle galline, ma avevano 18 anni e delle tette così, e quelle sì, senza guinzaglio però.
Incominciamo un po' a parlare di queste stravaganze sul terreno di gioco, che è la cosa forse più curiosa di tutte, no? Ho letto per esempio che una volta eri a centrocampo, hai bloccato il pallone, ti sei alzato sul pallone e hai fatto così con lo sguardo per dire cosa c'è all'orizzonte, e i tifosi hanno...
Sì, sono successe, ecco, queste sono cose vere, però non sono state, evidentemente non è questo che volevo guardare all'orizzonte. Io quando vedevo i film, vedevo anche nei film di guerra, dei cowboy, così, del western, così, che le vedette stavano sempre, le mettevano su in alto, perché avevano una, dall'alto avevano una visione più panoramica, quindi salendo sul pallone io scrutavo e riuscivo a pescare il mio compagno a 30-40 metri, hai capito? Era una cosa giocosa, così, cioè, che comunque, sì, queste cose qua le ho fatte.
Questo è verissimo, come magari quel dribbling ubriacante, non so se era un Padova Cremonese adesso, dimmi se è vero, ubriacante, cos'è? Ci vuoi raccontare la scena, perché è deliziosa questa scena.
Era una partita a fine campionato e combinata, Io ero capitano del Padova e capitano della Cremonese a Mondonico. E alla Cremonese con un punto andava in B e vennero da me chiedendomi se ci si accordava per un pareggio. Noi, ecco, noi non avevamo problemi.
Volemo se bene.
Dopo però non avevo fatto conti col pubblico della Piani, che era il mio pubblico, perché dopo 20 minuti si accorsero subito che era una farsa. E quindi giustamente ho detto, cazzo, ho preso questi accordi, però questi qua hanno pagato il biglietto, sono il mio pubblico, quindi gli devo regalare almeno un'emozione forte. E allora, cercando di essere leale con quelli della Cremonese, ma volevo anche sdebitarmi col mio pubblico, mi sono fatto passare la palla da un compagno a metà campo e ho puntato verso la mia porta. Lo stadio ha smesso di fischiarsi, sentivi proprio niente, avevo creato una situazione di... avevano pensato questo è diventato pazzo. Ho saltato tutti i miei compagni, mi sono presentato da solo davanti al portiere, gli ho fatto finta di calzare, di fare un autogol clamoroso e lui si è tuffato e io ho bloccato la palla con la pianta del piede. Il pubblico ha capito che era una mia follia, solo che quell'istante io ho visto che c'era del movimento in tribuna. Uno spettatore ha avuto un infarto. Dopo ho saputo, a me è dispiaciuto, dopo ho saputo che era malato di cuore, ma siccome bene o male non c'è stato nessuno che voleva incolparmi di questo, anche perché io penso che se uno malato di cuore, ho pensato, viene a vedere me, molto probabilmente ha intenzione di suicidarsi.
Per me, oltretutto, come calciatore, forse non sarà stato tecnicamente era uno dei più grandi al mondo, forse non ha fatto tanto, anzi ha fatto poco per le sue capacità, era un altro Bob Vieri, ecco. Però per me è un grande poeta, grande scrittore.
Questo passo di Barbara Cazzo che fa un tunnel a Rivera, tra l'altro, no?
Sì, però...
Che goduria, ragazzi, no?
Ma dimmi non lo fa... No. Mi è dispiaciuto, solo che era un calcio di punizione a San Siro dal limite a favore nostro, di seconda. Lui faceva il quinto in barriera, quindi era l'uomo che doveva staccarsi.
Cioè, esterno.
Mi fu appoggiato lì per calciare in porta dal mio amico Renato Faloppa e lui mi venne incontro subito, si staccò a gambe aperte.
Ragazzi, un invito a nozze questo.
Ma non solo, nella vita quando una qualsiasi persona ti si presenta a gambe aperte, secondo me si aspetta sempre qualcosa. E quindi è stato inevitabile, hai capito?
Certo. Ma tanti dicono Vendrame. Scrittore, perché deve scrivere solo... Chi ha detto che tu sei uno scrittore? Tutti abbiamo qualcosa da dire nella vita, qualsiasi persona.
Ho preso il gioco del calcio come un gioco. A me la cosa che interessava di più era dare emozione alla gente.
Ah, gliele davi, eh.
Hai capito? Anche perché...
A parte quel povero tifoso, poveretto, che
sì, vabbè, ma cazzo, è morto però, felice,
insomma,
anche.
Insomma, ha visto una prodezza.
Almeno presumo, cazzo, non lo so.
Probabilmente. Io l'ho trovato delizioso, la tua affermazione, quando dicesti, insomma, nel momento... Il gol non è poi così la cosa, effettivamente, la cosa più bella del calcio. La cosa forse più brutta perché interrompe un'emozione.
Ma stai scassando, il gol è la fine di tutto. È come, praticamente, no è come, è proprio come quando in un amplesso
certo.
Tu raggiungi l'orgasmo, tu raggiungi l'orgasmo
sì.
E quindi hai fatto gol e dovresti ricominciare,
cioè,
è una cosa terribile, cazzo, vuoi mettere invece, cavolo, e tutti... praticamente è tutto quello che sta antecedente al raggiungimento dell'orgasmo,
certo.
I preliminari, le coccole, i baci, quindi i passaggi d'esterno, il tunnel, la finta, quella è la goduria.
Certo.
dopo una morte io mi divertivo di più quando colpivo un palo, che è molto più difficile, solo che nessuno veniva ad abbracciarmi, non capiscono un cazzo.
Non capiscono,
capito?
Proprio nulla. Fantastico, l'ho trovato delizioso questa, veramente. Questa
ma è così, spensa e fai gol, puoi fare anche tirare un tiro che l'hai colpita male, ti va dentro perché l'ha presa. E allora cosa festeggi? Cosa c'è da festeggiare? E dopo bisogna prendere il pallone e ritornare a metà campo e rimettersi in ordine per iniziare da capo. Una... Che rottura di coglioni!
Che perdita di tempo!
Hai capito? No, ma è così!
Ha una grande morale la tua.
È tutto quello che sta prima quello che conta, secondo me, la bellezza del calcio. Il gol è la fine di tutto.
C'è un certo Ezio Vendrame che un giorno si è soffiato il naso con la bandierina del calcio d'angolo. Ci vuoi raccontare anche questo delizioso episodio? E poi fece quello che fece, no?
Ma sempre succedeva questo. L'episodio di cui tu parli, anche per rispetto verso il pubblico, cioè, ma stiamo scherzando, sti qua che sì, ma io non riesco a capire, davanti a 30-40 mila, e allora, cavolo, tirati giù i calzoni, non lo so, e falla in campo, cioè non esiste, è una questione di rispetto, quindi... A me quando succedeva andavo in una delle bandierine del calcio d'angolo e mi soffiavo con la bandierina. Io penso che sto straccetto, ho sempre pensato che l'avessero messo lì anche per cercare appunto di...
Dovremmo chiedere all'inglese, sinceramente, che hanno inventato il calcio.
Ecco.
Ma loro effettivamente, essendo uno sport, arriva da una nazione tutta San Fighetti,
giustamente.
Magari è nato anche per quello, chi lo sa.
Solo che quella volta lì, quell'episodio di cui si parli te, se lo sono ricordati tutti, perché era una partita proprio contro l'Udinese. E siccome io ero il capitano del Padova e l'Udinese doveva vincere lì perché sarebbe stata promossa quell'anno lì, e invece di lasciarmi tranquillo mi insultarono dal primo minuto, allora prima di battere quel calcio d'angolo lì mi rivolsi verso tutto lo stadio dicendo che, urlando che avrei fatto gol da lì. Mi soffia il naso e feci gol da lì.
Un gol a comando, forse il primo esempio di gol a comando.
Ah beh, ho avuto un culo della Madonna, dai, diciamo così.
Diciamo la verità. Insomma, neanche Maradona riuscì a tanto, credo.
Però ho avuto culo, perché per la prima volta, proprio la rabbia così, e feci gol da lì.
Bestia. Tra l'altro in onore di questo gol credo che il prete in questo momento sta anche festeggiando.
Sì, giustamente.
Sono partite le campane.
Giustamente.
Ezio, anni 70 si parlava già di calcio scommesse,
sì.
Siamo sinceri, abbiamo parlato prima di questo episodio con la Cremonese di Mondonico, ne hai viste di cotte di crude negli spogliatoi, no?
Ma certamente.
Presidenti che entravano, che combinavano le partite.
Ma io adesso mi meraviglio solo di chi si meraviglia, cioè secondo me magari siccome giravano meno soldi, ci sono sempre state queste cose qua, inutile adesso che io... non sono quello che, anzi, che vuol scoprire l'acqua calda, cioè non mi meraviglio di niente, non c'è nessuno che specie dove girano tanti soldi, che si può vantare di pulizia, hai capito?
Certo.
E quindi, ma questo non solo nel calcio, perché adesso diventa un limite anche dappertutto dove girano tanti soldi, perché dove gira denaro c'è l'essere umano, e l'essere umano è talmente debole, specie di fronte al denaro.
È vero che una volta vedesti il tuo amico in tribuna, tu stavi giocando, ti sei fermato per
sì,
salutarlo?
Ma ho bloccato.
Hai bloccato l'azione, bro.
No, ho preso il pallone in mano, tutta la gente. cazzo, davanti a un poeta. Anche il gioco del calcio diventa una cosa di uno squallore, ma stiamo scherzando. Volevo salutarlo, fargli omaggio di quest'attimo, di anche perché mi sono accorto che era lui, e quindi cavolo, in modo che volevo che tutto il calcio si fermasse davanti a Piero, insomma.
Perché nei ritiri, fatti soprattutto del Vicenza, che erano le due settimane canoniche che si facevano, era un lavoro che si doveva lavorare e stare nelle camere e non far vedere alle persone che ci divertivamo, che eravamo in ritiro, giustamente, E lui è stato il primo che si aveva portato la chitarra.
E è durato poco il tuo cappotto di cammello, perché l'hai regalato a una persona che probabilmente ne aveva più bisogno di te, è vero?
Sì, a Siena questo è successo. Era il primo cappotto che riuscivo a comprarmi e che era anche il primo in assoluto, perché non ne avevo mai avuto, e costava anche una cifra. E oltretutto quell'anno lì faceva un freddo della Madonna. Mi ricordo che lo comperai, lo indossai, e dopo 5 minuti che ero fuori da sto negozio, uno zingaro, proprio un ragazzo che non è che mi chiese il cappotto, mi chiese se gli potevo, certo, dare qualcosina,
aiutarlo.
Solo che era con una maglietta sgangherata, era ridotto così, e ho detto: ma stiamo scherzando? Cioè, ma mi venne spontaneo toglierlo, glielo indossai. Ti dico la verità, ho passato tutto l'inverno senza cappotto, ma non ho mai sentito così caldo in vita mia.
È vero che una volta dicesti che preferiresti allenare una squadra di giovani che sono tutti orfani?
Ma certamente.
Anche perché i genitori lì a bordo campo, mamma mia.
Ma sì, ma certamente, perché oggi i genitori, che è il mestiere più difficile del mondo, almeno dopo non si può generalizzare, però ci sono troppi genitori che quando hanno il figlio che gioca a calcio così, che pensano innanzitutto di aver generato, sono tutti dei Maradona, che li occupano anche quello spazio lì gioioso il figlio, e che e quindi cavolo, secondo me gli fanno solo del male. Dopo, se il figlio parte dalla panchina, si sentono, perché i ragazzi non hanno problemi, sono loro che ne hanno, no? Quindi sono frustrati, si sentono, e allora è sempre colpa dell'allenatore, se il figlio gioca male è colpa dell'allenatore.
Esagerava in queste sue performance con le donne, lo diceva spesso.
Si vantava, no, di
questa? Si vantava di questa cosa, ma era la sua. Io l'ho conosciuto un po', perché nei momenti un po' difficili per la sua carriera, qualche consiglio me l'ha chiesto. Poi era un ragazzo molto sensibile, che secondo me questa era la sua sensibilità di queste cose, poi si esagerava sull'altra parte di questa sua spavalderia.
Mi viene in mente adesso, parliamo adesso di belle donne, sì, perché mi sembro davanti un Tombeur de Femme con la T maiuscola.
No, cosa c'entra?
No. Ci sono... è un dato di fatto. Mi viene in mente però una partita, Vicenza-Blackpool, dimmi se è vero, anno 1973.
Cazzo, sai tutto tu.
Che il signor Vendrame, signori, caro Ezio, tu baciasti in bocca un giocatore di calcio.
Sì.
Ce la vuoi contare tutta? Ma è vero, questa è vera, no?
Questa è verissima, perché ci sono i documenti, insomma. È successo che in quella partita lì contro il Blackpool, allo stadio Menti, una volta si faceva l'angolo italiano, sì, in quegli anni lì.
Vecchio trofeo anglo italiano.
Sì, ecco, è successo che per tutta la partita ero marcato da questo, si chiamava Wilkins.
Pensate, bravo, da questo, te lo ricordi bene,
certamente.
Chissà perché te lo ricordi bene.
E siccome non la beccava mai, gliel'ho fatta passare anche in mezzo alle orecchie, che dopo mi hanno detto, non so se è vero, che dopo avermi marcato è stato 2 settimane, l'hanno portato quasi in coma all'ospedale. Vabbè, sta qua una puttanata. Siccome non la beccava mai, nonostante cercasse, ma avesse fatto dei falli incredibili, anche perché non è nella mia indole, io non sono mai stato uno che protestava, che reagiva ai falli, perché era anche normale che mi aspettassi dei falli così, visto il modo con cui giocavo io, che alle volte sembrava quasi ridicolizzarsi, certo, l'avversario. A fine partita, 5 minuti alla fine di sta partita, dopo aver subito
di tutto
e di più, gli ho fatto un'entratina io, ma una cosa veniale, e mi sono subito pentito, anche perché non è nel mio stile, e sono andato lì per dargli la mano. E lui, evidentemente, perché l'aveva un po' ridicolizzato in quella partita, me l'ha
rifiutato, la
ha rifiutato le mie scuse, me la schiaffeggiò, e allora l'ho presi all'improvviso, che lui non era preparato a sta cosa, e nemmeno il pubblico. Lo abbracciai forte e gli misi dentro un qualche centimetro di lingua in bocca, e lui rimase scioccato, non ebbe reazione, rimase folgorato lì, perché ho detto: cazzo, se non vuoi la mano almeno ti bacio, cazzo.
Insomma, rimase folgorato perché baciavi forse bene.
Beh, no, sì, ma lui evidentemente anche lì nel bacio non c'è capito un cazzo, hai capito? Perché magari lui ha detto: incomincia col bacio e chissà dove va a finire.
Chissà dopo.
Hai capito?
È il bacio meno godurioso della tua carriera, questo, dimmi la verità.
Sì.
Carriera di uomo, sto
sì,
parlando.
Sì,
immagino,
è vero,
perché,
è vero.
Tutte le donne che hai avuto, effettivamente.
Ma no, non ne ho avute tantissime.
No,
anche perché,
a proposito, dimmi, anche perché, scusami.
Anche perché, insomma, uno che non fa niente dalla mattina alla sera, anche... Non so, se arriva alla mia età, che ne ha avuto, metti 1500, non sono tantissime.
No, per la carità, insomma.
No, ma guarda, che basta fare i calcoli, io li ho fatti. Ogni tanto, ma non si tratta per... No, si tratta, si fa i conti. 1500, quanti anni sono? Sono 4, 8, 12, sono 5 anni. Ogni giorno, uno in cinque anni, ne ho 60, sì. Pensa a quanti giorni ho buttato via nella mia vita, sprecati. Non sono tantissime.
A proposito,
non credo,
del discorso donne, io
le ho amate tutte.
Per la carità.
Le ho amate tutte.
Difatti, qui c'è, prendo uno spunto da uno dei tuoi tanti libri, tu scrivi: quante donne ho portato a letto? Questa è la domanda che ti fai, la tua risposta è centinaia, ma le ho amate una per una, non ho mai fatto l'amore senza sentimento.
Sempre. Questo.
Chapeau.
No, ma è così. Dopo che duri un giorno, una settimana, questo non c'entra, però io non sono mai andato, non ho mai fatto l'amore, non sono mai andato a letto con una donna senza baciarla. E il momento che decido di baciarla vuol dire che ho almeno l'illusione di esserne innamorato, perché non c'è niente di più intimo di un bacio.
Certamente.
E quindi ho sempre vissuto tutti i rapporti così. E se queste donne, tante o poche che siano, continuano a scrivermi,
mantenere
a chiamarmi,
certo,
perché si sono sentite amate.
C'è una buona base.
Hai capito?
Assolutamente. A proposito di ritiri, pre-ritiri, Ezio, in un ritiro al Jolly Hotel di Milano,
sì. Prima della partita,
prima della
con
partita
l'Inter,
che poi vinceste quella partita
2-1
alla grande. Un Vicenza che era diventato un fenomeno.
Sì.
C'è poi il motivo, il perché, no? Forse la sera prima avevate fatto un
abbiamo
festino
fatto
di quelli...
un festino con un'orsa mega galattica in camera mia e di Renato Faloppa. Bellissimo. con delle ragazze che ci aveva mandato su il portiere di notte dell'hotel. Ma non tutta la squadra.
No, beh, pochi ma buoni, no?
5-6 eravamo, metà squadra. L'altra metà l'abbiamo fatta dopo la partita che avevamo vinto, allora lì l'abbiamo fatta veramente con tutto l'organico al completo.
Ah beh, sì. Okay.
Mancava solo l'allenatore, che purtroppo da tanto alcol che aveva incamerato in corpo era rimasto steso a terra, morto come... ma era così quel calcio di quella... cosa vuoi? Non avevamo bisogno di veline, di tutte sto troiame qua. Era una cosa così, casereccia, con... hai capito? Non c'era sta mania del bello, del che bisogna essere.
Certo.
Era così. Eravamo con tutti i nostri limiti umani. Solo che noi anche i limiti li mostravamo.
Li mostravate la grande.
La differenza.
Ezio, siamo quasi in chiusura di questo bel incontro con te.
Peccato, ero quasi in erezione. Vai.
Io credo che era molto timido, però non lo faceva vedere. Lo faceva vedere in un modo sbagliato. Qualche volta esagerava con certe battute con qualche altro giocatore che non dava d'accordo. Come giocatore era un giocatore da allenamento. Questo lo sa purtroppo anche lui, che quando c'era la partita soffriva molto. Io credo che quando l'allenatore dava le formazioni, che non giocava, non era uno che si arrabbiava, accettava il suo contento Dopo si stava anche male, però lui preferiva non giocare la partita che soffriva terribilmente.
Vi posso regalare una poesia mia, la più bella poesia d'amore al mondo?
Ce la regali adesso così? Sì, sì. Vai, siamo tutti pendendo dalle labbra.
Ma pensa che la più bella poesia al mondo l'ho scritta io, d'amore. Lo so che sembra presuntuoso, però io non ne ho mai letto una più bella della mia. Però bisogna andare oltre la terminologia, perché se ci soffermiamo nella terminologia vuol dire che non abbiamo capito un cazzo. Amo la tua figa, non perché è figa, perché è tua.